Buonasera. Allora, facciamo l'appello Allegra, assente. Antico, assente. Balocco. Battaforano sono io. Genco, assente. Genovese. Mastri, assente. Ruento, assente. Stasi, Luca. Tabor, assente. Capogni, Andreotti. Capogna. Gennari, assente. Ippolito. Mercadante è assente, mi aveva comunicato che non poteva venire. Russo. Scavone è assente. Schillaci. Tinozzi che è assente. Ok. Allora, come primo punto approvazione dei verbali delle sedute del 20 ottobre e del 21 marzo 2016. Allora, quella del 20 ottobre è stato aggiunto nel verbale che avevate la seguente frase: la seduta di questa commissione è stata registrata su file audio e agli atti dell'ente, tale file è parte integrante del presente verbale, scaricabile all'indirizzo, c'è cioè l'indirizzo sotto alla quale potevate scaricare la traccia audio. Vi era arrivata, mi sembra, anche una mail dalla segreteria per, appunto, per scaricare questa traccia audio. E quindi propongo l'approvazione di questo verbale. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Ok, approvato. Astenuti? Due astenuti. E gli altri favorevoli. Poi il verbale della seduta del 21 marzo, cioè dell'ultima commissione. Votazione per l'approvazione. Favorevoli. Contrari. Ok. Astenuti. Due astenuti. Okay. Allora, visto che abbiamo qui presenti il tecnico che si è occupato del piano di classificazione acustica comunale e il comandante Vivalda, vi propongo, se nessuno ha nulla in contrario, di proporre come primo punto l'analisi della variante del piano di classificazione acustica e secondo punto, e subito dopo, il punto sui parcheggi la discussione sui parcheggi rosa. Se nessuno è contrario, nessuno è contrario. Ok. Allora, parliamo appunto del piano di classificazione acustica comunale. Prima di scendere nel dettaglio della variante che si è resa necessaria, chiederei un piccolo cappello introduttivo su che cos'è un piano di classificazione acustica, quali sono gli obiettivi di questi piani. E che cosa era contenuto nel precedente piano, cosa è contenuto nella variante appunto che illustriamo in questa sede. Se vuole iniziare.
Buonasera. Vi illustreremo adesso brevemente un po' il percorso che abbiamo fatto per l'adozione della variante 1 al piano di zonizzazione acustica. Come questo un po' si è reso necessario perché il piano di zonizzazione acustica è uno strumento che la legge quadro nazionale del 26 ottobre 1995, la 447, e successivamente la legge regionale 52 del 2000 hanno istituito per definire un po' le strategie che ogni ente deve attuare per gestire l'impatto che le varie attività sul territorio hanno sulla popolazione. Ogni zona viene individuata a seconda un po' delle attività prevalenti e
Allora, buonasera a tutti, faccio qualche focus per non, cerco di non divagare perché sennò poi entriamo in eccessi di tecnicismo. Allora, lascio subito una pagina, volevo togliere solo questa cosa che si vede davanti che dà fastidio, la togliamo lì. Ok, perfetto. Allora, importante dire questo, la piano di classificazione acustica in sostanza è lo strumento che fissa per ogni zona del territorio comunale i limiti massimi di inquinamento acustico. Questo lo fa attraverso una procedura che è fissata da...
Bene, la ringrazio per l'esposizione sicuramente. E se ci sono degli interventi, delle domande di chiarimento sulle aree, vabbè, visto che... Ah.
Sì, solo una domanda. Al di là dell'adeguamento normativo, è chiaro che l'esigenza per cui viene mossa con delibera del commissario straordinario. Quindi noi dal 2001, poi 2005, poi dal 2005 ci siamo resi conto anche come ufficio che nel 2015 dovevamo adeguare. Rispetto alla considerazione che faceva Cipollina, noi ci abbiamo messo 10 anni senza toccarlo quello strumento, mentre si diceva che periodicamente doveva essere uno strumento che doveva essere aggiornato, per cui noi sostanzialmente per 10 anni è andato bene tutto così. La prima considerazione che mi viene da fare, per cui non ci siamo resi conto né la componente politica ma neanche gli uffici, che probabilmente quello era uno strumento che dovevamo, a cui dovevamo mettere mano. Adesso, per cui il
Prego. Sì, sì, sì.
Sì, noi nel momento in cui si è resa necessaria la modifica abbiamo chiesto alle varie amministrazioni di stanziare le risorse per poter attivare, per poter fare la variante. E il problema è che le risorse sono sempre state limitate. Quello che noi pensiamo è che probabilmente in passato non c'era molta attenzione anche per i problemi di impatto acustico. Nel tempo è aumentata la sensibilità, meno male, e questo consente un po' di aumentare anche il livello di qualità della vita. Prima non si verificavano, non c'erano tantissime segnalazioni, richieste di intervento per emissioni di rumore. Adesso sì, adesso c'è molta più attenzione. Addirittura c'è anche molta più attenzione anche per i fabbricati privati. Oggi anche i progettisti, nel momento in cui realizzano un nuovo edificio, devono fare anche attenzione all'impatto acustico. Nel 2015... con l'approvazione del bilancio, poi il piano è stato approvato dal commissario, però dobbiamo anche dire che queste risorse erano previste nella bozza di bilancio dell'anno precedente, per cui il commissario ha recepito le indicazioni che erano state già negli anni precedenti segnalate dagli uffici. E poi sulla scorta di un bilancio che era già stato in parte anche predisposto, poi ho provveduto ad approvarlo. Per quanto riguarda le nuove aree sono quelle che nel tempo poi si sono aggiunte, prima tra tutte la casa sul fiume. Sulla casa sul fiume sono state fatte delle scelte importanti. E una scommessa anche di recuperare cedo la parola su questo punto cedo la parola alla politica.
Allora, sì, alcune le aggiunte ovviamente le abbiamo fatte noi, in particolare io ho chiesto al professionista che ha avuto un incarico dalla precedente appunto gestione amministrativa, un incarico che, come avete spero capito, è un aggiornamento rispetto a quelle che sono le modifiche urbanistiche, che quindi è dovuto rispetto a quelle che sono le variazioni. Rispetto invece alle aree, oltre alla deroga in termini di numero di giorni, c'è un'aggiunta anche di aree. Alcune aree erano già individuate e per intenderci, la domanda che io ho fatto al professionista e agli uffici è questa, anche in base un po' alle indicazioni che nelle varie commissioni, consiglieri e anche recentemente in un'altra commissione qui avete formulato, che quindi dà conferma e conforto rispetto alla scelta fatta. Abbiamo un po' aggiornato quelle che sono un po' queste aree. Per darvi un'idea del perché potrebbe essere utile l'aggiornamento, nell'elenco delle aree che il piano di classificazione acustica aveva già al suo interno, c'era la Piazza Ravera, che è la piazzetta quella del centro commerciale, non so se avete presente. Mi dicono i più, come dire, informati che qualche amministrazione precedente auspicava degli eventi all'interno di quello spazio, eventi che forse poi non si sono verificati perché magari lo spazio non era appetibile. Adesso abbiamo mantenuto, ecco lì c'è Piazza Ravera in basso a destra, abbiamo mantenuto quello che il piano definiva, però abbiamo aggiunto anche altre aree che possono rendersi disponibili, secondo questo criterio generale, per rispondere alla sua domanda in modo preciso. Il criterio generale è avere almeno uno spazio per ogni quartiere, cioè anziché come nel piano, un ordine così un po' generale, generico, ho chiesto al professionista, un po' come dire in deroga anche a quello che era ormai consolidato come suo incarico, di inserire anche almeno un'area per ogni quartiere, con l'auspicio che questo possa dare la possibilità ai quartieri di avere, come dire, un'isola felice sostanzialmente, dove poter eventualmente appunto sviluppare un'attività all'aria aperta che potesse appunto godere di alcune deroghe da un punto di vista acustico. In aggiunta a questo principio abbiamo inserito il parco salvo d'acquisto. Devo dirvi che dipende da una serie di attività che una serie di segnalazioni che i cittadini ci hanno dato, e il parco diciamo più grande, perlomeno quello, il parco urbano che ha delle caratteristiche che in altri contesti urbani d'Italia potrebbe essere dedicabile a un uso, ad esempio durante il periodo estivo, no? Al sud d'Italia ci sono questi parchi, vengono utilizzati proprio per il microclima che il Parco Salgo Valacquisto genera grazie alla sua condizione, diciamo, ambientale, potrebbe essere dedicabile a un'attività all'aria aperta. In più c'è una piastra nella parte centrale, quindi, come dire, non andiamo a compromettere il verde. Per cui il principio generale, ripeto, è quello di avere almeno un'area per ogni quartiere, perché ad esempio Gallo Praile, se non ricordo male, non ne aveva. La zona di Altessano, dove i cittadini nella seduta pubblica ci dicevano la necessità di avere comunque spazi di socializzazione, questo per quanto sia uno strumento molto tecnico, piano di visualizzazione acustica, però potrebbe essere un incentivo. Quindi invito tutti i consiglieri e le che conoscono, insomma, persone che potrebbero avere interesse nel ad operarsi ad organizzare delle attività all'aria aperta, a considerare questa allegato, questo elenco allegato, come una opportunità in più. Non è sicuramente risolutiva, ma appunto la consideriamo come un'opportunità.
Una domanda velocissima. Queste aree qui, che sono indicate all'interno dei parchi, cittadini soprattutto, fanno parte della loro classe di riferimento e in più hanno la possibilità dello svolgimento di attività? Cioè, rimangono della loro classe?
Sì, parli qua. All'interno di quelle aree godono di quei vantaggi di autorizzazione in deroga maggiore rispetto delle aree ordinarie. Questo è il senso. Beh, l'autorizzazione in deroga, cioè, giusto per capirci, uno degli elementi chiave è non si applica il differenziale in deroga. Ad esempio, altrimenti non si fa più manifestazione.
Operativamente, ad esempio, in quest'area cosa è stato fatto? Cioè, queste sono aree.
Queste sono le aree normative della variante e in particolare del piano particolareggiato. Si è andato a definire in fase 2, bisognerebbe tornare indietro nella fase precedente, ancora perfetto. Si è assegnata la classificazione acustica in base alle destinazioni d'uso della variante, no? E quindi là dove c'era per esempio un mix funzionale di residenza e attività terziarie c'è la classe terza, mentre invece vediamo dove c'è nella zona dell'ospedale. Possiamo vedere che ci sono la delimitazione in classe 1, su in alto, lì, non lo sotto, lì, perfetto. Mentre invece nei lotti funzionali che ci sono a nord dell'ospedale, quelli hanno un mix funzionale con direzionale attività terziarie che permettono la classificazione in classe terza. Poi da lì in avanti si comincia a omogenizzare le aree. Per esempio, come secondo me, se la variante 15 o 19 era oggetto di questo piccolo inserimento di area residenziale, che si compone dalla DP2. Se ricordo bene, se voi andate bene, quell'area è inferiore a 12.000 metri quadrati, se passiamo in fase 3, quindi si fa scorrere la presentazione, vedete che non c'è più, è diventata di nuovo in classe 1, perché? Perché avendo una superficie del complesso inferiore al 30% dell'area in classe 1 in cui era inserita, e avendo una superficie inferiore a 12.000 metri quadrati, è scomparsa ed è diventata in classe 1, no? Quindi quello è il famoso passaggio di omogenizzazione. Poi al passaggio successivo, in fase 4, quello che dicevamo prima, sono state inserite le fasce di cuscinetto, no? Là dove c'erano tutti i contatti accostati.
Quindi qua c'è l'ospedale, esatto, che è in classe 1.
Esatto, che viene rimosso l'accostamento critico. Poi, con quel cuscinetto in classe 2.
Questa è un'area cuscinetto, sì, che è una classe 2.
Classe 2, esatto.
E poi c'è questa qua che è una classe 3.
È la classe 3, ma quella è la preesistente.
Giustamente. Mentre le blu sono industriali.
In classe
6. Quindi è da 3 a 6?
Da 3 a 6 lì non si può rimuovere perché non c'è spazio per poter inserire. Quindi la fascia di cuscinetto si inseriscono a meno che non si verifichino due condizioni. La prima, che la fascia di cuscinetto occupi più del 50% del volume normativo del lavoratore, oppure che l'area sono sacra. A quel punto viene incidente.
Ok. Va bene.
Ok. Domande?
Sì. Prego, consigliera Andreotti.
Sì. Grazie Andreotti. Giusto per comprendere, siccome l'architetto Cipollina ha parlato insomma di un reperimento di fondi che fino ad oggi non c'erano stati, vorrei solo chiedere indicativamente quanto si cioè quanto è stato o verrà stanziato, qual è diciamo il costo del progetto, giusto per la varia, sì, lo chiamo progetto per il costo del professionista, al momento solo quello. E quindi? No, vabbè, indicativamente, solo per comprendere. Comunque, solo il costo del professionista, va bene, grazie.
Sì, le risorse sono state stanziate.
Se vuole parlare al...
Solo per precisione. Le risorse sono state stanziate, adesso vado a memoria, ma nel bilancio del 2014. Sì, 2014, perché ovviamente... Sì, le risorse, perché chiaro, l'affidamento è stato effettuato dopo che sono state stanziate le risorse bilancio.
Quindi il professionista
in pratica
è già bilancio?
Sì, è già nei bilanci precedenti. Bilancio precedente.
Vuole dire che l'importo
base d'asta era 6.500 euro, mi sembra, e l'incarico sì, poi ha offerto il ribasso. Esatto. Poi ecco, appunto, noi abbiamo proposto per far sì che non ci sia, che ci sia sempre, che il piano regolatore venga aggiornato contemporaneamente al piano di zonizzazione acustica, abbiamo chiesto già al commissario e poi adesso anche all'amministrazione che in futuro, quando si deciderà di fare una variante, si stanzino le risorse anche per l'aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, perché sono due strumenti.
Come? Questa cosa, questa è stato scritto, cioè da qualche parte avete scritto ogni volta che si fa.
Noi l'abbiamo, sì. Allora, noi l'abbiamo evidenziato sempre.
Poi, sì, sì. C'è uno strumento attraverso il quale voi avete sancito e definito che fanno di pari passo, perché voglio dire, altrimenti poi ci ritroviamo per 10 anni di nuovo. Certo.
Su tutte e due,
esatto.
Si può anche attivare una procedura unica.
Esatto, attraverso una procedura unica, sì, certo, in quel senso dico. Quindi c'è attrezzarsi in modo che venga sancita questa cosa.
Volevo fare un intervento di captazio benevolenza che non fa parte della mia filosofia di vita. No, infatti, cioè, quindi non cambia nulla. No, una curiosità culturale e statistica su questa cosa degli adeguamenti. Devo dire, per esperienze insomma abbastanza estese fatte, no, nei piani di classificazione acustica, c'è da dire che c'è, come dire, un iter storico, tra virgolette, nel senso che fino a pochi anni fa la cioè il tema acustico, come accennava l'architetto Cipollina, era un tema considerato come un obbligo di legge accessorio, ecco, diciamo come stanno le cose. E quindi questo ha portato negli ultimi anni invece a prestare maggiore attenzione per una serie di motivi che non sono solo benessere, ma anche come complessità di rapporti tra le parti, insomma. Vabbè, detto questo per dire che tendenzialmente tutte le amministrazioni comunali hanno un po' l'abitudine a tentare di accumulare un po' di roba e poi fare la variante, no? Ed è abbastanza comprensibile, proprio per una logica economica, organizzativa, no? Quindi diciamo non volevo difendere il credito Cipollina, ma dare atto che devo dire che nella quasi totalità delle amministrazioni, pressoché vicino alla totalità, c'è un po' la... certo, sì, questa è un'abitudine consolidata, lo dicevo solo perché non è una stranezza, cioè una cosa... Devo dire che ci sono comuni che hanno varianti strutturali di rifacimento completo del piano regolatore che non fanno le varianti per la classificazione. Questo per...
Sì, grazie Andreotti. No, ma guardi, in realtà più che l'importanza della mia domanda, pur non essendo una persona tecnica, consisteva nel fatto di capire quando effettivamente questi soldi fossero stati stanziati, perché come neofita della politica, quando l'architetto Cipollina mi dice fino quasi a ieri, lascia intendere, fino a ieri non c'erano le risorse e adesso le abbiamo trovate, E poi chiedo, quindi quando sono stati stanziati nel 2014 vuol dire che comunque non è proprio, cioè sicuramente questa amministrazione avrà scelto delle zone che magari prima non erano state stabilite dal commissario piuttosto che quant'altro, ma obiettivamente bisogna dire che i fondi erano di un'altra amministrazione. Era solo questo che volevo precisare. Poi chiamiamolo progetto, chiamiamolo giustamente com'è che si chiama, variante, ho imparato un termine tecnico nuovo. Tutto qui, grazie.
Va bene, ci sono altri interventi, domande sull'argomento? No. Se
non so, proposte,
proposte, osservazioni, va bene. Allora diamo per approfondire.
La casa sul fiume è una delle aree di Altessano che è stata inserita. Quanto riguarda la sua destinazione,
aspetta che non c'è il microfono. Allora Scisci, così, questo per la registrazione, la casa sul fiume bisogna ricordare che è inserita nel progetto di Corona Verde, no? Quindi su quella subarea, no? Perché l'area di Corona Verde è molto più estesa, ma su quella subarea in particolare ci sono delle progettualità, almeno potenziali, e di indirizzo, no? Per cui la casa sul fiume e il parchetto annesso sono, come dire, si prospetta, almeno è stato prospettato nel progetto, un utilizzo da un punto di vista agronomico didattico, no? Quindi in pratica creare delle sorte di orti ai fini didattici e quindi trasformare la casina sul fiume come un punto di riferimento per fare didattica con l'orticoltura, ecco, sinteticamente. E sulla casa sul fiume, proprio per implementare e completare questa intenzione, probabilmente bisognerà dotarla di qualche altra piccola struttura, io penso ad una serra, no? Ad uno spazio serra, proprio ai fini didattici. Ecco, questa è l'indicazione che è già nel progetto e che questa amministrazione intende comunque perseguire, perché è diciamo coerente con una serie di prospezioni che noi già da tempo abbiamo fatto.
Volevo chiedere, forse mi sono perso un pezzo, che sono uscito un attimo, per quanto riguarda dove c'è l'ospedale, che viene il nuovo poliambulatorio, che è confinante con la Verante 15, cosa cambia in più o in meno per quanto riguarda il patto acustico? Volevo chiedere quello, perché forse me la sono perso, forse non avete detto. Poi volevo anche chiedere una cosa, se la prossima volta la documentazione ce la date assieme alla commissione, magari ce la possiamo guardare con più tranquillità e possiamo fare qualche domanda in più, perché viene un po' difficile. Avete spiegato bene, però se lo spiegate subito a noi, farvi delle domande, capire subito tutto viene un po' difficile, perché è un argomento un po' complicato, almeno per quanto riguarda noi, no? È un po' complicato, anche magari qualche dato tecnico che magari forse qua non c'è o c'è, non lo so. No, infatti non ci abbiamo tutto quanto, perché c'è detto che parte della documentazione si può richiedere in segreteria. Sì, nella convocazione. Però cosa succede? Quando andiamo a prendere la convocazione ce la portiamo a casa, poi magari la apriamo un attimo e guardiamo che consultabile in segreteria, riprendi, vai, cioè se fosse più. Ho capito, magari anche una mail, non so, qualche cosa. Comunque, anche magari sta bozza stessa, uno si aveva più o meno un quadro e poteva fare qualche domanda un po' più mirata, magari dove non riusciva a capire, perché già un paio di volte siamo venuti qua ed eravate sprovvisti di documentazioni, magari non questa commissione, qualche altra commissione, non c'è una documentazione, ci viene difficile fare una commissione. Tutto qua. Grazie.
Essendo che c'era la necessità di passare questo tipo di piano, ho chiesto io personalmente all'architetto Cipollina se poteva quantomeno portare in sede di commissione una bozza di approvazione, okay? In modo che i consiglieri potessero avere quantomeno una base di riferimento per la consultazione grafica degli elaborati che sono presenti nel settore lavori pubblici. Esattamente. Esattamente, qua ci sono l'elenco delle le fasi, tutto quanto, tavola 1, 2, quello che è, in modo che a seconda delle specifiche che vuole andare a vedere, con questa bozza immediatamente lì è rintracciabile il tipo di...
Va tutto bene, però siccome si discute in commissione, prima di portare in consiglio, se noi andiamo in commissione, guardiamo questo, poi andiamo a casa, andiamo a consultare quando la discutiamo. Bisognerebbe discutere in commissione, più o meno si esce fuori con un discorso uniforme e poi si porta in consiglio comunale. Se andiamo in consiglio comunale facciamo la discussione che dobbiamo fare in commissione, perché non siamo pronti. Adesso io vado a casa, mi collego lì, mi guardo, dopo devo venire in consiglio comunale e fare tutto lo spiegone e chiedere magari delle domande all'assessore, che magari potevo chiederle qua o a qualche tecnico. Era solo per saperle prima, anche per chi non capisce tanto la materia, solo per quello. Grazie.
Solo una precisazione, la proposta di classificazione acustica è quella approvata appunto nel giugno del 2015 e comunque già dal giorno successivo all'approvazione in consultazione anche sul sito, per cui diciamo la documentazione dovrebbe in teoria essere nota già dall'anno scorso, e comunque nella lettera di convocazione era stato specificato che si potevano consultare documenti. Questa bozza qui è solo un documento che completa l'informazione, perché qui non viene spiegato solo, viene ovviamente ricapitolato l'iter procedurale seguito. Ecco, le informazioni tecniche, infatti qualche consigliere è venuto anche a consultare i documenti.
Grazie. No, va bene quello dice lei che dal 2011 al 2015, dal 2015 c'è, però se voi convocate una commissione non possiamo andare a guardare tutti gli atti venire in comune o guardare qual era la delibera, quell'altro grafico che dice il presidente, dobbiamo guardarci tutti quanto noi. Dateci più o meno uno stralcio, più o meno una cosa da poter lavorare. Se dobbiamo cercarci tutto noi, diventa un lavoro, ognuno di noi ha anche da fare. Se andiamo in comune a chiedere la delibera, andiamo in comune a chiedere tutto lo slider che diceva lui, non riusciamo più, anche perché ce la troviamo oggi questa qua. Se questa qua ci fosse stata data quando c'è stata la convocazione, uno si poteva muovere un po' diversamente. Sì? Sì? Grazie. L'assessore, una proposta...
Se i consiglieri preferiscono possiamo analizzare nello specifico in commissione anche la prossima volta, lo tengo in commissione. Non ho particolari problemi. Sì, no. Se devo fare, se c'è una maggioranza di persone che ritiene di voler approfondire l'argomento anche nella prossima commissione, non ci sono problemi a tenerlo in commissione questo argomento. nella prossima commissione lo metto. Se se allora facciamo una cosa, per gruppo consigliare esprimetevi riguardo l'approfondimento in una successiva commissione oppure no. Ci sono dei tempi tecnici da rispettare? No, a settembre, quando si c'è usare un nell'elenco non c'è nell'elenco.
Questa no, se volete.
Io pensavo che
No.
Sì, non vai così. Scusate,
allora l'indicazione, scusa, faccio una sintesi. La richiesta di Russo non è quella di discutere, eccetera, eccetera. Ha detto: io non ho avuto il tempo di potermi approfondire, vorrei fare qualche altra domanda. Che non vuol dire di mettere in discussione delle cose, ma fare delle altre domande. Visto che non andiamo in consiglio con questo piano di classificazione il 27, ma successivamente, la possibilità c'è di inserire nell'ordine del giorno della prossima commissione le domande di Russo e di chi altro voglia farle, che non vuol dire rimettere in discussione le questioni, perché le abbiamo già esplicitate. Io non convocherei il professionista la prossima volta, anche perché insomma,
Cipollino poi saprà rispondere nello specifico.
Poi se vuole venire è ben accolto, ovviamente. D'accordo, facciamo così.
Ed obbligo, sono Scisci, ed obbligo una precisazione. In questo momento qui noi stiamo ratificando, no, un atto formale, no? Che è già stato presentato come proposta alla quale avanzare eventuali osservazioni tecniche e nel merito. Ora, mi sembra, no, di ricordare che sia stato detto che il piano di zonizzazione acustica non è una roba statica, anzi è quanto mai una situazione dinamica. Quindi per i trascorsi, un po' le lentezze che ci sono state, adesso arriviamo a cristallizzare un po' maggiormente un pregresso con una sorta di attualizzazione, ma questa attualizzazione, quindi l'individuazione delle nuove aree e quant'altro, non è che è scritta nella pietra, no? In fasi successive, quando ci saranno gli ulteriori aggiornamenti del piano, avremo verificato e monitorato in tempo effettivamente cosa sta succedendo nella nostra città, e si potrà anche ampliare il discorso, perché su quello che è l'inquinamento acustico, al di là delle leggi, no, è una questione di scarsissima percezione da parte dei cittadini dei danni che sono provocati dall'inquinamento acustico. Al di là dei danni che sono portati, che ne so, classicamente al timpano, uno che diventa sordo, ci sono delle altre tipologie di danni ai soggetti, magari i bambini più piccoli, eccetera, eccetera, che sono significativi, anche se nella accezione comune, no, di tutti i giorni, sono pochissimo percepiti dai cittadini. E questo forse è anche un motivo per cui questa rientra nel campo di quelle leggi obbligatorie, che però sono ad obbligatorietà facoltativa, come mi sembra di aver sentito dire dal dottore.
Va bene, allora... Sì, no, no, non c'è nessun problema.
Rispondere alle altre domande.
Per la prossima volta ci sarà l'architetto, risponderà alle domande, non si fa di nuovo tutta la spiegazione di tutto l'argomento. È stato verbalizzato, va bene. Passiamo al secondo punto che abbiamo detto essere... Signori, abbiamo detto essere quello riguardo alla discussione sull'eventuale istituzione dei stalli di sosta denominati parcheggi rosa sul territorio comunale. C'è il comandante. Allora, questa è una mozione che è stata rimandata dal Consiglio in commissione per degli approfondimenti. Allora, leggo velocemente il testo della mozione che arriva dal Consiglio, che era stata presentata dal gruppo dal PD e dal gruppo misto di minoranza. La leggo velocemente e poi facciamo l'approfondimento. Premesso che le donne conducenti i veicoli che si trovano in stato di gravidanza e le neomamme alle prese con carrozzine e passeggini dei figli piccoli sono soggette a disagi negli spostamenti cittadini, soprattutto per la difficoltà di trovare parcheggio, che i parcheggi rosa in prossimità di scuole, asili nido, negozi d'infanzia e per ogni altro sito ritenuto utile alle mamme e alle donne in gravidanza costituirebbero un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per le mamme con neonati al seguito, che potrebbe consentire loro di vivere una maternità con meno stress, permettendo così di parcheggiare senza difficoltà nei luoghi da loro frequentati e dove la sosta risulta problematica, che i parcheggi rosa, seppur destinati a soggetti deboli non previsti dal vigente codice della strada e che pertanto non potendo sanzionare le occupazioni indebite, l'iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e del senso civico dei cittadini invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati. Impegno la Giunta e il Sindaco a consentire a tutte le donne residenti nel Comune di Venere Reale in stato di gravidanza e con prole neonatale in possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità, con disponibilità di tutto veicolo proprio o concesso in uso, la possibilità di ottenere un contrassegno temporaneo in rosa CTR che consenta al veicolo da loro condotto l'esenzione del pagamento del parcheggio negli stalli rosa all'interno della città di Venaria, provvedere all'allestimento di aree di sosta denominate parcheggi rosa istituite nelle zone già destinate a parcheggio da realizzare in corridoio segnaletico orizzontale e verticale, istituire e predisporre il contrassegno temporaneo di rosa CTR nel quale titolo comprovante l'autorizzazione a poter usufruire dei parcheggi rosa, disciplinare le procedure di richiesta e di rilascio del contrassegno temporaneo rosa. Allora, se visto che è stata presentata dal gruppo del PD, se vuole fare una piccola premessa, se vuole. Ok, allora, a tal proposito abbiamo quindi richiesto la presenza anche del comandante dei vigili di Venaria, il comandante Vivalda, e per spiegare nella fattispecie le indicazioni che sono presenti nel codice della strada riguardante appunto questo tema, se ci c'è della giurisprudenza a riguardo, appunto che ci spieghi effettivamente se a livello normativo e a livello poi anche pratico c'è la possibilità di fare questo tipo di interventi sul Comune di Venaria.
No, buonasera a tutti. Il mio è un compito ingrato questa sera, purtroppo. Tocca quasi sempre ai vigili comunque. Allora, diciamo che è lodevole la proposta, sicuramente come cittadino di questo Stato non posso dire che sia lodevole. Purtroppo io qua devo fare la parte, cioè devo fare il tecnico, e tecnicamente questa proposta non può non può valere, nel senso che il codice della strada espressamente in alcuni articoli fa alcune precisazioni. Allora, partiamo dal presupposto che il codice della strada è una legge dello Stato e lo Stato si è tenuto ciò che riguarda tutta la normativa nelle proprie mani, tutto ciò che è la normativa del codice della strada, quindi non è delegabile all'autorità locale, per cui il sindaco in questo caso non può andare in deroga a ciò che sono le normative del codice della strada, non può neanche integrarle con una propria ordinanza. Cioè lui può, il sindaco e l'autorità locale può emanare delle ordinanze sul codice della strada che però rientrino nei ranghi e nelle disposizioni di norma dei singoli articoli del codice. L'articolo 7 del codice della strada, che è quello che regolamenta la circolazione nei centri abitati, a differenza dell'articolo 6 che invece è quello che regolamenta la circolazione fuori dai centri abitati, al comma 1 lettera D dice espressamente di riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, dei quali fanno parte anche la polizia locale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento di capolinea. Questo è ciò che il codice all'articolo 7 stabilisce come spazi riservati. Il codice non ne prevede altri. Inoltre, all'articolo 45, sempre del medesimo codice, e in particolare al comma 9, stabilisce espressamente che chiunque abusivamente costruisce, fabbrica, vende segnali, dispositivi o apparecchiature di cui al comma 6, non omologati o comunque difforme dai prototipi omologati o provati, è soggetto, ove il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il codice, all'articolo 45, espressamente vieta ogni altro tipo di manufatto, se parliamo di segnaletica verticale, o altro tipo di segno se parliamo di segnaletica orizzontale che non è previsto dal codice. E quali sono i segni che il codice prevede? Qua dobbiamo andare all'articolo 137 del regolamento di esecuzione del codice, in particolare dove va a indicare al comma 5 i colori dei segnali orizzontali sono i seguenti: bianco, giallo, azzurro, giallo alternato con il nero. Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti. Possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti, in caso di rifacimento della pavimentazione statale devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusioni con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità, cromatica e caratteristiche di riflessione dalla superficie stradale circostante. Quindi all'articolo 137 ci dice solo quali sono i colori e non è previsto il rosa, ovviamente. E infine, l'altro parla degli attraversamenti, ma è meglio non parlarne. Allora, riassumendo brevemente, visto che non è una cosa lunghissima da trattare, se l'amministrazione vuole realizzare questi stalli di sosta lo fa a suo rischio e pericolo, perché comunque non sono previsti dal codice, quindi sono ritenuti illeciti e passibili anche di controversie con la Corte dei Conti, nel senso che la Corte dei Conti non è detto che su esposto di qualcuno chieda agli uffici competenti per quale motivo sia stata utilizzata della colorazione illecita e quindi con esborso di denaro pubblico per realizzare un qualche cosa che è di illecito sul territorio. Poi ci sono dei comuni che li hanno fatti, ognuno si prende le proprie responsabilità. Io come tecnico devo dirvi che, come la gran parte dei comandanti, su questa anche perché lo stesso ministero interpellato, l'ingegner Mazziotta, come per altre occasioni, ti dice chiaramente che il ministero non autorizza e non ritiene lecite questo tipo di parcheggio. Per cui, ripeto, il mio è un parere tecnico, poi l'amministrazione comunale può prendersi tutte i rischi che vuole.
Prego, consigliera Schillaci. Scusi, ma
Grazie comandante per la spiegazione. No, vabbè, sono anche in piedi. Allora, questa è una scelta dell'amministrazione, perché la scorsa settimana il comune di Formigine ha inaugurato le strisce rosa, proprio su sollecitazione di una mozione portata avanti dal Movimento 5 Stelle. Noi l'abbiamo portata in consiglio comunale perché pensiamo sia un segno di sensibilità, di vicinanza verso le donne che aspettano un bambino e che possono essere avvantaggiate, perché a volte o hanno altri bambini, insomma, hanno dei problemi, hanno difficoltà. La mozione prevedeva anche un voucher per parcheggiare gratuitamente, appunto, alle donne, per permettere alle donne in dolce attesa di non pagare il parcheggio, sempre però tramite un certificato rilasciato dall'ASL, in modo che sia certificabile. Quindi penso che stia l'amministrazione adesso decidere cosa fare. Che non sia fattibile, come lo stesso comandante ha detto, non è, perché molti altri comuni l'hanno fatto. Formigine è solo un caso, ma ce n'è tanti altri. Così come sono state fatte delle strisce rosse, che non sono contemplate dal codice della strada, pur a Venaria ci sono, penso sì che si potrebbe anche fare questo sforzo in più, cercare di fare le strisce rosa nei luoghi più vicini o più frequentati dalle donne incinta, per esempio vicino all'ASL, non dico in tutta Venaria, ma ci sono dei luoghi dove chi porta avanti una gravidanza frequenta maggiormente, quindi si può sicuramente pensare di farle in prossimità di quei luoghi là. Adesso spetta, insomma, l'amministrazione decidere cosa fare, se decidere di andare avanti oppure bloccarsi.
Sì, mi scuso perché non sono stato preciso fino all'ultimo, non mi ricordavo tutte le cose della mozione. Allora, precisando che comunque cioè, come tecnico non posso dire che è quello che ho detto, bisogna aggiungere un'altra cosa, che andare a fare dei permessi, cioè proprio dei permessi di sosta, non dà comunque un diritto alla cittadino di poter sostare su quegli stalli, e nello stesso tempo non dà la possibilità al vigile di sanzionare o di adottare tutte quelle cose coercitive come può invece essere fatto nel caso dei disabili, dove addirittura si rimuove il veicolo se non è disabile a sua volta colui che è sulla sosta, sul parcheggio. Per cui va bene tutto, nel senso che siamo tutte persone che capiscono, cioè io stesso capisco che può essere sicuramente utile per una persona incinta, però mettetevi nei panni di colui che deve poi far rispettare la norma che l'amministrazione si è voluta dare illecitamente, perché comunque è un illecito quello che sta facendo, e io questo lo devo comunque sottoscrivere, cioè lo devo comunque far presente all'amministrazione. che comunque colui che poi è deputato al controllo, uno, non può sapere se questa persona è stato interessante, perché a meno che non si veda visivamente la pancia, parliamoci chiaro, mi è difficile capire se uno è interessante e incinta o meno. E comunque sia, se quel posto viene occupato da un soggetto che non ha il permesso, non posso sanzionarlo, quindi si rischia di avere un boomerang negativo che ti ritorna politicamente, questa volta parlo, perché tu come politico proponi una cosa che può essere umanamente corretta, civilmente corretta, però poi dopo andare a far rispettare, cioè pensate che oggi è addirittura difficile far rispettare le soste sui disabili. Cioè a Venaria ci sono dei disabili che prendono le botte perché hanno il posto numerato e se lo ritrovano occupato e pigliano le botte perché quell'altro non vuole spostare la macchina. Quindi mi immagino cosa può succedere in un caso in cui ci sia una donna incinta che giustamente nel momento in cui gli andiamo a fare un palo e la segnaletica rosa ti dice io lì voglio parcheggiare. Va bene, è un po' allora. Può farlo a Auchan, che ha il suo parcheggio privato e quindi all'interno del suo parcheggio lo fa. Auchan può farsi le casse privilegiate, ma se io arrivo là e passo davanti e sono nella cassa privilegiata, non ci sarà mai nessuno che mi può dire tu cosa ci fai? Sta sempre al senso civico. Allora, visto che in questa società oggi, mi spiace dirlo, però di senso civico ne abbiamo ben poco, mi sento di dirti, di dirvi che a livello giuridico mi diventerà poi difficile andare a far rispettare un qualche cosa che l'amministrazione con tutti i buoni presupposti voleva realizzare, ma che poi alla fine lascia. Ecco, non so come faranno quei comuni, a meno che poi il Ministero delle Infrastrutture proporrà delle modifiche con delle sue note interpretative eccetera eccetera, ma fino ad oggi non ci sono. Può darsi che col tempo, man mano che tutte le amministrazioni propongono, l'ingegnere Mazziotta tiri fuori una circolare che ci dice che lo possiamo fare. Allora a quel punto vi dico sì, facciamoli, perché vuol dire che ci sono anche degli strumenti per poterlo poi controllare. Oggi non ci sono, e allora dirvi fatelo, incorrerei io per primo in un abuso, farei fare un abuso anche alla collega dell'ufficio patrimonio che autorizzerebbe una spesa che poi potrebbe non essere giusta. Sì, io ne ho lette diverse di ordinanze e di delibere di giunta fatte da questi comuni. No, non è proprio così, mi spiace. Io non voglio entrare nel merito di altre cose perché sennò poi rischio di fare su polemica, ma ci sono delle realtà purtroppo che vanno per conto suo, per conto loro, non è così. Prima lei consigliere ha fatto un esempio, l'Italia è piena di esempi di quel genere. Io mi sono chiesto come mai ci fossero le colorazioni di questo genere, e il risultato è che i leghisti lo fanno verde, i comunisti lo fanno rosso e quelli di destra lo fanno blu, no? E lo fanno blu e non ha senso, ok? Poi dopo possiamo, in questo paese ci inventiamo, allora quello che dice il codice è questo, ok? Il codice non prevede alcune cose, allora non è che perché non le prevede si possono fare, è diversa, no, non sono previste perché a monte avevano già previsto che non si potevano fare, quindi non sono scritte qua. L'italiano un po' sempre, oggi le pubbliche amministrazioni si inventano di tutto. Poi, com'è? Sì, allora, quello è un altro problema. Però io sono stato convocato qua per le strisce rosa.
Consigliere Capogna.
Come sono abbastanza appassionato dei problemi.
Allora mi interessa il... no, perché qualcuno ormai pensa, come qualcuno ha detto, alle conseguenze e non alle cause. Allora, come dire, ormai mi sto allineando, pensiamo alle conseguenze, no? Se il, come dire, l'iter predominante che ormai qualcuno ha veicolato in questa città è quello di affrontare solo le conseguenze, delle cause non mi frega più niente, allora adesso mi interesso anch'io delle conseguenze. Lo dico in base alla logica che ci ha spiegato il comandante, contenuta nell'articolo 137 del regolamento di esecuzione del codice della strada, il rosso non è contemplato. Qua non stiamo parlando degli stalli rosa che potrebbero essere già, qua è stato già messo il rosso su strada. Allora, con lo stesso criterio che diceva il comandante, noi siamo sotto sanzione. No, vabbè, ma io allora sicuramente mi... Allora, se il criterio è identico, allora il comandante dice che dal suo punto di vista quelle sono delle strisce che non potevano essere autorizzate. Che il codice della strada dice che non sono contemplate. Allora, da questo punto di vista mi chiedo se gli uffici hanno visionato quello che prevedeva il codice della strada preventivamente, se l'hanno fatto o se si sono interfacciati con il comandante. Ci sono già casi in passato dove questo per esempio non è avvenuto, allora mi chiedo se continua anche oggi a valere questo tipo di situazione, dove il dirigente dei lavori pubblici va per conto suo e il comandante, quindi il dirigente del servizio di polizia municipale, anche, nel senso che non viene. Allora, e questo mi preoccupa come consigliere, perché se noi, e siccome le strisce le abbiamo già fatte, se per assurdo un cittadino si alza e fa ricorso alla Corte dei Conti e poi noi dobbiamo sverniciare, questo è un problema. Allora forse vale la pena, da questo punto di vista, parlarne prima. Grazie Roberto.
Intervengo solo perché recentemente abbiamo partecipato a un corso dove appunto si è dibattuto su questo tema, perché non si tratta di strisce. Il codice dice quali sia il colore da utilizzare per le strisce e sono quelli che ha elencato il comandante. Quelle sono campiture. Allora è assodato che la campitura migliore per fare evidenziare un passaggio pedonale è il nero, perché nero e bianco è il massimo, diciamo così, del risultato dal punto di vista visivo, perché è il massimo del contrasto, e quindi la regola sarebbe quella di utilizzare la migliore soluzione, che è quella bianco-nero. Di fatto il codice non dice nulla sul fatto di utilizzare o meno altri colori, si parla sempre di norme tecniche, di cose che sono contenute in studi che la regione, il ministero fa sul tipo di materiali che vengono utilizzati per fare queste campiture. C'è uno studio, ma non è vietato, soprattutto non è vietato nelle zone 30. Diciamo che la zona 30 è una zona, tra virgolette, franca rispetto al codice della strada, perché ci sono linee guida regionali, linee guida del Ministero e norme tecniche che prevedono che nell'ambito di zone dove è prevista quella velocità si possono, tra virgolette, fare delle sperimentazioni, delle cose che sono diciamo in ambito europeo assodate e contenute nei vari codici della strada, che quindi funzionano in America, funzionano dappertutto, che quindi si possono sperimentare in questi ambiti. Diciamo che noi, tra virgolette, siamo coperti dalla normativa regionale, dalle linee guida e tecniche regionali che prevedono queste fattispecie, che servono più al pedone da un certo punto di vista per individuare la zona, ma dal punto di vista, diciamo, dell'utente diciamo così, automobilista, no, perché l'automobilista a una certa velocità sicuramente vede meglio se c'è un contrasto bianco-nero. Ma nelle zone 30, dove è previsto che i pedoni siano i soggetti, diciamo così, verso i quali si riferisce la progettazione, cambia la prospettiva, cioè non è più prospettiva veicolo ma prospettiva pedone, e quindi queste cose sono ammesse, non sono vietate. No, su quella cosa lì, infatti io voglio dire che noi ultimamente ci confrontiamo direttamente col Ministero su ogni scelta, anche perché abbiamo avuto degli esposti, abbiamo visto che non è tanto solo la Corte dei Conti, ma semplicemente il Ministero può ricevere da qualsiasi cittadino un esposto di qualsiasi tipo e può ordinare a noi di revocare gli atti, ed è successo. Per cui noi ad oggi, quando abbiamo un dubbio, noi ci riferiamo direttamente e chiediamo. e il Ministero ci ha fatto i complimenti, voi siete l'unico comune comunque dove le cose, diciamo, che noi osteggiamo maggiormente, che sono pubblicità sulle rotatorie, sponsorizzazioni varie su rotatorie, dispositivi, diciamo, fittizi di controllo della velocità, tipo quelli che lampeggiano, che non sono omologati, e strisce varie, ammenicoli di questo genere, non sono stati mai installati, e quindi abbiamo i complimenti del Ministero, che comunque fa dei monitoraggi anche per quanto riguarda la questione della velocità di rilevatori, no? Per cui noi cerchiamo di stare in quella linea. Su questa cosa c'è un dibattito in corso. Ho partecipato appunto recentemente, un docente del Politecnico ha detto: su questa cosa non so cosa dirvi, perché non è vietato, è consentito dalle norme europee, è una cosa che ha senso, ma non si è espresso, perché sostanzialmente nella zona 30, noi le abbiamo installate nelle zone 30, la zona 30, come dicevo, è una zona franca, dove prevale, diciamo così, la progettualità verso il pedone, quindi è molto diverso da intervenire su una strada dove il limite è 50 o 70.
La zona 30 addirittura ha della segnaletica che non esiste sul codice, perché prevede sostanzialmente delle porte d'ingresso che sottolineano attraverso un totem il fatto che sta entrando in una zona 30. È previsto ad esempio dalle linee guida regionali, Regione Piemonte, che l'ingresso in un ambiente di questo tipo, derogante rispetto al codice, abbia delle caratteristiche particolari. Però, visto che io considero le commissioni un momento appunto di confronto laboratoriale un po', no? E il Consiglio ha demandato a una discussione il più possibile aperta e costruttiva alla commissione, la cosa appunto che dico, ma non vuol dire che sia, insomma, accolta, perché mi è venuto in mente adesso, insomma, anche dalle riflessioni che avete fatto, è che un impegno che possiamo prenderci tutti è quello di considerare all'interno delle future zone 30, che sono appunto aree nelle quali è in parte, come dire, derogabile la segnaletica orizzontale, la possibilità di istituire, come dire, e questa è una forma ovviamente non coercitiva, ma da valutare a seguito anche di approfondimenti con il settore, una segnaletica invece verticale, che ovviamente, come diceva il comandante, non è un'imposizione ma è un invito. Ricordo benissimo che in tantissime città d'Italia ci sono segnali e cartelli che invitano a fare tantissime cose. Lungo il lago di Garda ci sono i segnali che invitano le persone a raccogliere deiezioni canine, con tra l'altro delle frasi molto accattivanti e persuasive. Ci sono, insomma, segnaletica di diversa natura che ovviamente ha un invito di questo tipo. Tutto questo ovviamente ed è un'attenzione che tutti dobbiamo avere, anche e soprattutto in questa commissione che ragionerà delle trasformazioni future, delle modifiche nei vari settori della strada, potrebbe essere un impegno che ci prendiamo per le future trasformazioni delle strade, dove ad esempio si potrebbe definire delle ulteriori tutele di questo tipo. Altra condizione che tutti dobbiamo ricordarci a seguito di questo confronto di questa sera potrebbe essere, su questo tema, quello di ricordare invece all'urbanistica, vedo qui il dirigente dell'urbanistica, che ad esempio potrebbe essere anche lì un invito che tutte le nuove attività che appunto si vanno a insediare o a modificare e che prevedano gli standard a parcheggi privati possano essere invitati a pertinenziare parte dei loro parcheggi privati a favore, per esempio, di un uso di questo tipo, che sono tutte condizioni, in base a quello che ci siamo detti, ammissibili dalla norma e quindi che non espongono i consiglieri e il consiglio a nessuna difetto. Se per voi appunto questo può essere ovviamente un compromesso su cui lavorare, inviterò gli uffici a ragionare in questi termini.
Va bene. Ci sono altri interventi? Ok. Vediamo per approfondito l'argomento. Passiamo alla modifica. Innanzitutto grazie al comandante della disponibilità. Passiamo alla modifica del regolamento comunale sulla tutela degli animali approvati con delibera di consiglio comunale numero 4 del 23/01/2012. Allora, vi è stato mandato tramite mail la proposta di modifica del regolamento e fa l'introduzione l'assessore Scisci.
Grazie.
Arrivederci.
Presidente, però io posso fare solo un breve intervento. Cioè io devo dire che non accordo questa modalità di convocare le commissioni. Abbia pazienza.
Però magari registrare.
Allora, no, mi permetto di dirlo prima perché mi sembra che tra i consigli e le commissioni, cioè, mettiamo troppi argomenti, poi alla fine non riusciamo ad approfondirli come vorremmo, no? E non riusciamo neanche a dare le priorità a quello che... Allora, questo è un argomento che comunque passa in consiglio adesso, l'abbiamo tenuto nel cassetto per non lo so più quanti mesi, 2-3 mesi, adesso lo facciamo in 10 minuti e prima invece abbiamo fatto un argomento che non passa in consiglio e ci siamo stati 1 ora e mezza. Allora, abbiate pazienza, cioè c'è qualcosa che non funziona proprio nella gestione. Allora, facciamo adesso dopodomani un consiglio, signori, con 30 punti all'ordine del giorno. Allora, 30 punti all'ordine del giorno, 5 punti alle commissioni, cioè non possiamo fare commissioni fino alle 9 stasera, o ci stiamo prendendo tutti quanti in giro che approfondiamo gli argomenti, oppure diciamo che allora siamo seri, facciamo un argomento per volta, facciamo una commissione in più, no? Perché allora a questo punto prendiamo i consiglieri per sfinimento, no? Perché adesso voglio vedere. Allora, su questa questione del regolamento degli animali, che mi sembra che comunque la città, no, si sia espressa, abbia comunque fatto tutta una serie di osservazioni, magari poteva essere interessante, anche per rispetto nei confronti dei cittadini, fare una commissione con questo punto all'ordine del giorno. Scusate, abbiate pazienza. Allora, si approfondisce, si confronta, si vede a questo punto come limare, no, le modifiche al regolamento, non che a questo punto, sapete cosa c'è? 10 minuti, l'argomento modifica del regolamento sugli animali, l'abbiamo tenuto chiuso nel cassetto, adesso lo facciamo veloce veloce, perché tanto poi passa in commissione, perché in consiglio dobbiamo dire che è passato in commissione. Allora, sapete che cosa c'è? Io a questo giochino continuo a non starci. Allora, o facciamo seriamente le cose, allora mi viene da dire, io ero convinta passasse in commissione l'altro punto all'ordine del giorno, perché stamattina mi aveva, in commissione, scusate, in consiglio, perché questa mattina mi avevano detto che passava in consiglio. Allora aveva un senso stare 1 ora e mezza, probabilmente aveva più senso stare 1 oretta sul regolamento degli animali e magari 30 minuti con approfondimento in un'altra commissione su quell'argomento, Presidente. Cioè, allora, la mia domanda è: vogliamo veramente usare le commissioni per approfondire gli argomenti o vogliamo usare le commissioni solo per dire è passato in commissione, va bene, è passato, e chi c'è c'è, chi non c'è, non c'ha voglia, ha caldo, ha figli, deve, ha i cavoli suoi e se ne vada e non rompa le scatole. Boh, volevo soltanto capire questo, perché siccome io faccio parte di quella categoria che ahimè ha figli e magari alle 8:30 di sera deve anche andare a preparare una cena, no, magari... Non riesco a seguire un argomento che invece ritengo interessante per i cittadini e per tutti i consiglieri. Scusate, però mi sembra una modalità organizzativa non funzionale, non efficace e né efficiente, perché a questo punto non permette la libera discussione, non permette il confronto, alla fine si fanno tante cose, non se ne approfondisce nessuna e alla fine non abbiamo portato a casa nulla. Scusatemi, scusate, a volte io sono un po' irruenta nell'esprimere le mie posizioni, non è, vuole essere anche un modo per lavorare meglio tutti insieme, perché penso anche che insomma si possa essere d'accordo su questa osservazione, a prescindere che arrivi da me piuttosto che da qualcun altro, perché ecco, allora, scusi Presidente.
No, io le rispondo solo con semplicemente, io non ho fatto nessun giochino, lo giuro, glielo giuro su quello che vuole. Primo punto. Secondo punto, io ho chiesto a tutti i consiglieri presenti, c'è qualcuno che è contrario a questa inversione degli dei punti? E nessuno.
Io probabilmente non c'ero.
Allora, io l'ho chiesto, poi, poi magari non è la cosa perfetta. Ma io l'ho fatto per gentilezza nei confronti del professionista e del comandante. Questa distinzione tra argomenti complessi e più semplici è anche difficile a priori farla, perché magari una modifica di un piano di zonizzazione acustica poteva sembrare in origine una cosa abbastanza celere e poi non si è dimostrata tale.
Non era celere perché era molto tecnica.
No, lo so, no, ma più che altro perché poi i consiglieri hanno richiesto un supplemento di approfondimento. Allora, siamo qui, mi dispiace per veramente personalmente per le difficoltà familiari che abbiamo tutti, soprattutto anche lei sicuramente, io non posso che dirle che mi dispiace. Siamo qui e siamo tutti quanti cercando di ottimizzare le risorse, di no, anche perché capisco benissimo, però due commissioni hanno un costo anche dopo, ma al di là di quello io ho chiesto alla platea dei consiglieri se erano concordi con questo tipo di modifica sull'ordine dei punti, solo questo. Poi era il principio, è stato meramente di gentilezza nei confronti delle persone che erano presenti, solo quello.
Dobbiamo cambiare, Presidente, per le sedute prossime.
Allora, va bene. Se c'è un punto tecnico di approfondimento tecnico e un po' meno di tipo politico, magari cerchiamo di approfondirlo in una commissione in cui sono presenti, al di là dei verbali, uno o due temi. Questo è quello che, se siete d'accordo, cercherò di fare in futuro per questa commissione. Questo, grazie a voi.
Allora, per recuperare un po' di tempo e soprattutto per permettere a voi di intervenire, io faccio solo una brevissima premessa. Come avete letto nella introduzione, diciamo, nel cappello, sono stati modificati, cioè si è intervenuto esclusivamente su due articoli, l'articolo 18, riformulando l'articolo, il primo comma dell'articolo 18, e inserendo all'articolo 19 un nuovo comma. Credo che voi abbiate letto la proposta, per cui io darei per letta quanto credo abbiate in mano, e quindi sono qui per rispondere ai vostri quesiti. Grazie. Lo tengo io.
Articolo 19, c'è scritto che nella mora dell'approvazione di legge è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, festa sacra, fiera, festeggiamento, tutto quanto effettuato con o senza scopo di lucro che contempli in maniera totale o parziale l'utilizzo di animali sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. E poi c'è scritto che tale divieto non si applica ai circhi, ai concorsi ippici, alle manifestazioni zootecniche, comprese le manifestazioni aventi finalità dimostrative delle capacità attitudinali al lavoro degli animali, alle manifestazioni promosse dalla società aventi finalità zoofile. Quindi vuol dire che il divieto non vale per i circhi, cioè i circhi possono essere fatti?
Sì, certo. Allora, come ha fatto giustamente notare, qui c'è scritto nelle more dell'approvazione di legge regionale. No, l'utilizzo degli animali è un campo dove la sensibilità delle persone è andata più avanti rispetto alle norme, per cui ci troviamo che in alcuni casi il discorso sui circhi in modo particolare e l'oggetto non siano tanto gli animali, ma il legislatore si sia preoccupato di salvaguardare l'attività circense come tale, e l'attività circense come tale in quanto attività lavorativa è normata da una norma nazionale, no? E quindi il comune ovviamente non può andare contro una situazione, una norma nazionale. Quindi questo dei circhi sicuramente è un problema che tocca le sensibilità di molti. In molte città si è provato a vietare i circhi e tutta la casistica giuridica di opposizione ai molteplici divieti che si sono susseguiti nel tempo hanno visto le amministrazioni comunali perdere miseramente tutte quante, no? Proprio perché il discorso non è incentrato sull'animale, ma sulla salvaguardia dell'attività lavorativa come da costituzione. Questo è quanto. Sulle altre posso dare altre spiegazioni sul resto. Anche i concorsi ippici sono normati da siccome attività sportive che avvengono all'interno di impianti hanno una normativa a parte. Anche le manifestazioni zootecniche non sono vietabili perché sono normate da altre, tipo la esposizione di animali, il bue grasso, faccio l'esempio, queste cose qui, e quello attinente al mondo agricolo. Di nuovo sono attività legate ad una attività produttiva, in questo senso non possono essere vietate. E poi, diciamo, proprio sull'articolo 19 ho notato che in realtà io nell'elaborazione di queste modifiche ho guardato i vari regolamenti di altre città, nonché il regolamento tipo dell'ANCI come riportato nel cappello, diciamo,
della delibera, ecco. E ho notato che il nostro regolamento attuale vigente aveva omesso quello che è diventato adesso il comma 1 dell'articolo 19. E perché questo? Perché questo articolo è sempre esistito nel regolamento tipo dell'ANCI, qui è quello lì un pochino rielaborato, ma sostanzialmente il succo dell'articolo era questo. A me è sembrato che non fosse stato inserito per i motivi che ci hanno portato a mettere mano al regolamento degli animali, che mi sembra siano abbastanza noti, no? Che è quello legato alla festa di Santa Maria Bambina, nello specifico, quindi, e soprattutto per tenere fede ad alcune, sia un impegno programmatico, seppur è stato un po' troppo enfatizzato a mio avviso, no? Cioè, in questo senso richiamavo il fatto che la sensibilità di ognuno di noi è sicuramente superiore a quanto la norma ci permette. E perché metto nelle more dell'approvazione di legge regionale? Perché in questo momento qui questa materia, proprio al comma 1 dell'articolo 19, non ha una sua normativa cogente. Dovrebbe normare la regione, ma in questo momento c'è solo una un impegno, ecco, nella legge c'è scritto testualmente: le regioni si impegnano ad autorizzare le manifestazioni tali, ma l'impegno, come quando si dice si auspica, vuol dire a livello cogente praticamente niente. Quindi in questo momento non esiste una norma regionale ed è per questo che è stato inserito quella introduzione, cioè fin tanto che non c'è una norma regionale che norma questo particolare aspetto non normato specificatamente puntualmente da altre normative sovraordinate, noi disponiamo questa situazione qui.
Quindi se viene chiesto di permesso per posizionare un circo che utilizza animali, l'amministrazione deve dire sì, ma vieta il palio degli asini? È quella la contraddizione che non...
Sì, perché appunto il palio degli asini si inserisce in un discorso che non rientra in queste
però il maltrattamento dell'animale in teoria c'è in tutti i due i casi.
Sì, però il discorso
è... Se si vuole avere quell'idea lì, allora
siccome...
non bisogna dare il permesso nel caso in cui uno chieda di mettere un circo che utilizzi animali.
Però siccome appunto c'è una norma che regola l'attività circense ed è abbastanza stringente nello spiegare come devono essere tenuti gli animali, quindi in sostanza ci sono delle regole che se un sindaco, insomma, in quanto autorità sanitaria andasse a verificare determinate condizioni di quel dato circo può porre delle limitazioni sulla base del non rispetto della norma per quanto attiene al modo come sono ricoverati gli animali o come sono nutriti e l'acqua che hanno a disposizione, è molto specifica e stringente. Sui circhi non si è voluto intervenire perché appunto, ripeto, il 99,9% di tutte i ricorsi riguardano proprio i divieti dei vari sindaci e amministrazioni, divieto dei circhi sul loro territorio, dei circhi che utilizzassero gli animali, no? Hanno tutti quanti perso e quindi in questo momento qui questo problema che sicuramente ci tocca e ci è importante per noi questo, non l'abbiamo preferito affrontare perché richiede secondo me un po' di lavoro anche proprio consigliare, nel senso una riflessione per arrivare a lavorare in tal senso. Poi il palio degli asini, vorrei qui introdurre sulle eccezioni al divieto, no? Come si vede, in ultimo ci sono le manifestazioni promosse da associazioni aventi finalità zoofile, no? Come l'articolo 18, che è sempre esistito, no? Questo discorso qui. Quindi in sostanza, non so se è chiara la mia indicazione, perché comunque era già venuta fuori nelle discussioni. Io mi ricordo quando c'era stata una prima commissione dove ci veniva rappresentato dalle organizzazioni della festa di Santa Maria Bambina che gli animali erano, come dire, di proprietà di una onlus che li utilizzava appunto con finalità zoofile, in quel di Saluzzo mi sembra che fosse, per ai fini della pet therapy e, e l'accoglienza degli animali, quindi tutto assolutamente meritorio. Allora, l'intento è stato quello di spostare da un utilizzo da un cattivo utilizzo dell'animale da un punto di vista del nostro interesse e del nostro diletto, se vogliamo, ad una a ricondurlo alla finalità zoofila, cioè l'animale, perché mi ricordo quella sera che si diceva: noi diamo 500 euro per ogni animale che viene utilizzato nel palio, i 12 asinelli, no? Quindi in questo modo contribuiamo anche al sostentamento dell'associazione. E beh, basta che la festa di Santa Maria Bambina chieda, cioè non so se ho reso l'idea, l'utilizzo dell'animale, no? Con finalità zoofila, cioè io ho il patrocinio dell'associazione assieme alla mia festa. Allora cambia completamente il punto di vista, perché noi qui non stiamo più pensando al nostro gioco, ma stiamo pensando alla diffusione, come ad articolo 18, degli orientamenti clinico-terapici, del rapporto uomo-animale e quant'altro. Questo è stato un po' l'orientamento. È logico, come è specificato anche nell'articolo 18, gli animali non potranno essere utilizzati per attività snaturanti contrastanti con l'etologia dell'animale, no? Quindi io lascio alla creatività degli organizzatori, no? Poter pensare a delle formule che diano, come dire, la giusta dignità alle aspettative di tutti quanti, nel rispetto appunto di quanto stiamo cercando di calare con la norma. Quindi è l'uso, diciamo, snaturante dell'animale la cosa che ci ha più mossi. Ecco, questo era.
Ok. Altre domande, quesiti, interventi?
In merito all'articolo 18, al di là di una riformulazione aggiunta integrazione, una modifica sostanziale che si è voluta introdurre è stata: nel vecchio articolo era consentito l'utilizzo di animali da compagnia anche di età inferiore ai 4 mesi. Siccome questa norma qui io l'ho trovata solo nel regolamento di Venaria, perché in tutti gli altri regolamenti che sono andato a vedere è sempre ribadito il fatto di non utilizzare i cuccioli, e quindi volevo infatti sono consentiti però al di sopra dei 4 mesi di età, perché ho ritenuto riportare in termini corretti secondo quelle che sono le indicazioni degli esperti, ecco.
Grazie assessore. Altre domande, richieste di chiarimento?
Io su questo tema ribadisco e anticipo già il mio voto contrario.
credo che la vicenda è stata trattata in maniera errata, per cui di fatto arriviamo a ridosso delle vacanze, per cui a poco più di un mese e mezzo dallo svolgimento della festività di Maria Bambina, benché era stato già anticipato l'indirizzo dell'amministrazione nei mesi scorsi ad affrontare questo tipo di tema. Sono assolutamente contrario quindi sia sulle modalità di approccio al tema, al fatto che poi si sia ricondotta la tematica a una battaglia di principio tra animalisti e non, per cui questo è il messaggio secondo me sbagliato che è passato, benché io non sia un animalista convinto, io non ho mai posseduto né un cane né un gatto, per cui sicuramente la mia sensibilità rispetto al tema sarà inferiore rispetto a tanti altri, per cui rispetto tantissimo coloro che invece questa sensibilità la posseggono, ma al tempo stesso vorrei che coloro che posseggono questa sensibilità avessero lo stesso rispetto per chi invece ha una sensibilità diversa rispetto al tema. E invece devo dire che questo non vi è stato, c'è stato più un discorso da estremisti, da talebani della materia, e questo per me non ha aiutato a garantire la formulazione di una proposta di mediazione tra le diverse anime o comunque tra le diverse sensibilità. Dopodiché si è arrivati a un mese e mezzo. Allora anche lì io credo che è chiaro che ci sono state tutta una serie di vicissitudini negli ultimi mesi, ma soprattutto nelle ultime settimane all'interno sia dell'esecutivo che probabilmente della maggioranza, che hanno poi dirottato o fatto perdere un po' la barra del timone, e quindi ci si è resi conto che eravamo a ridosso della manifestazione di Maria Bambina e non avevamo ancora provveduto a fare questa modifica del regolamento. Oggi si dà mandato all'assessore Scisci di mettere una toppa a questo problema, lui presenta la delibera con questa modifica sostanzialmente dell'articolo 18. E dal mio punto di vista, credo che l'abbia già fatto rilevare la consigliera Schillaci, ma di fatto la contraddizione è enorme, per cui noi di fatto facciamo una norma ad personam sul comitato per impedire loro lo svolgimento del palio, e poi sostanzialmente non abbiamo né gli argomenti né gli strumenti per andare a garantire che non venga snaturata l'attività degli animali, di altri animali, per esempio nei circhi, perché ecco lì secondo me a maggior ragione ancora di più c'è uno snaturamento di queste attività. È vero che non c'è una norma nazionale che lo vieta, ma io credo che non c'è neanche una norma nazionale che vieta allo stesso modo che non si possa svolgere il palio, o non c'è nessuna norma, per cui allora, il rischio chiaramente a questo punto non lo so se per assurdo il palio e per comunanza il Comitato Maria Bambina dice ma facciamo ricorso rispetto a, non credo che avranno voglia neanche tempo da perdere rispetto a questa cosa, però dice non c'è una norma, c'è solo un regolamento che predispone il comune. Io non so quale ente sovracomunale si prende la responsabilità di non autorizzare lo svolgimento, perché se un circo dove vengono utilizzati gli animali e ci sono dei ricorsi già persi tutti persi, quindi capisci che secondo me c'è una contraddizione forte presente in questo documento, perché anche se viene fuori la notizia, anche negli animalisti convinti, dice ma come, facciamo un regolamento per tutelare gli animali e poi di fatto questo regolamento impedisce solo lo svolgimento degli asini, del palio degli asini, mentre domani mattina il circo arriva. Poi è chiaro, ci sono delle ulteriori indicazioni, ma sostanzialmente il messaggio che passa è questo: abbiamo fatto il regolamento per non far svolgere il palio degli asini. Per me è un assurdo.
Vorrei precisare al consigliere Capogna che il ho accennato prima a creatività, no? Non si vuole vietare il palio degli asini, no? O chiamatelo come volete, no? Si è voluto evitare un'attività snaturante dell'animale, cioè solo questo, la precisazione, non è una roba sul palio o sulla festa, è attività snaturante.
Ci sono altre domande, interventi? No, quindi è stato sufficientemente approfondito l'argomento? Sì, è stato approfondito a sufficienza per il Consiglio. Ok, passiamo all'ultimo punto, la nomina dei componenti della Commissione Comunale Toponomastica. Se può fare giusto un'introduzione, un'introduzione su che cos'è?
Sì, sarò breve, anzi telegrafico.
Commissione Toponomastica.
Allora, una delibera di nomina di componenti di commissioni, in quanto il Comune di Venaria è dotato di un regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale del 2008, nel quale è prevista una commissione che si chiama Commissione Toponomastica, che è deputata a valutare le richieste di intitolazioni o comunque le proposte di intitolazione che possono arrivare da cittadini, da uffici o da gruppi politici di alcuni beni che sostanzialmente sono per categorie. Le intitolazioni di strade e spazi pubblici, le intitolazioni di altri beni che possono essere giardini comunali oppure monumenti oppure sale consiliari, insomma cose di questo tipo, per i quali è previsto l'acquisizione del parere di questa commissione toponomastica, precisando che alcune tipologie di intitolazioni, tipo le intitolazioni di strade e spazi pubblici, e solo queste, sono normate anche da normative dello Stato e quindi prevedono che a seguito della decisione dell'amministrazione comunale, che avviene con una delibera di giunta, dove il Comune propone un'intitolazione di una via su parere conforme di questa commissione toponomastica, poi successivamente la pratica viene inviata in prefettura, la prefettura valuta l'ammissibilità dell'intitolazione di questo spazio pubblico, di questa via, di questa piazza, e a seguito del nulla osta della prefettura, la giunta comunale poi procede all'intitolazione definitiva dello spazio pubblico. Questa procedura è prevista solo e esclusivamente per gli spazi destinati a vie e piazze, quindi quelli che poi vengono inseriti nella toponomastica comunale, quindi che ha un suo codice Istat, insomma tutta una sua procedura di intitolazione. Non è prevista questa procedura per tutti gli altri aspetti, quindi intitolazione di un giardino, intitolazione di una sala, di una scuola o di qualsiasi altro monumento. Quindi questo regolamento prevede la nomina da parte del Consiglio Comunale di quattro membri, due rappresentanti della maggioranza e due rappresentanti della minoranza, e invece il quinto membro della commissione è di diritto il sindaco o un assessore delegato dal sindaco. Lo svolgimento è molto semplice, quindi vengono sottoposte alla commissione tutte le proposte di intitolazione, la commissione le valuta, solitamente viene fatta dagli uffici un'istruttoria per quanto riguarda una ricerca d'archivio su quelli che sono appunto i nominativi e le personalità che vengono proposte per l'intitolazione, poi la commissione valuta ed esprime con suo parere l'ammissibilità della domanda, che poi viene deliberata dalla giunta comunale.
Va bene, grazie. Quindi ci accingeremo poi in consiglio a fare le votazioni su questi quattro componenti, e ogni consigliere farà due nomi, e
nella procedura di intitolazione era stata, che erano, mi sembra ricordare adesso da memoria, che l'ultima, l'ultima nomina dei membri della commissione fosse stata concordata nelle riunioni di capigruppo, immagino, quindi probabilmente erano nella capigruppo che si erano concordati i nominativi per la maggioranza e per la minoranza, e poi il consiglio comunale li aveva ratificati, insomma. Questo
quindi
mi sembra ricordare che
fosse quello. La conferenza capigruppo analizzerà la cosa.
Sì, poi quella è una procedura però sì, del consiglio comunale, quindi il presidente del consiglio deciderà poi se sottoporre questa proposta alla capigruppo.
Va bene, grazie. Ci sono richieste di chiarimenti? Interventi? Nessuno? Quindi diamo per approfondito l'argomento. Chiudiamo la seduta, sono le ore 20:41. Grazie a tutti. Ah, 50. C'è il computer che ha 9 minuti di ritardo. Thank you.